un pochino abbiamo ritrovato. La volta scorsa ci siamo fatti accompagnare da due autori significativi della teologia del nostro tempo, Christoph Theobald e Paul Beauchamp. In modi diversi tutti e due questi autori ci hanno indicato, in particolare nel riferimento alla scrittura, al libro biblico, in qualche modo la bussola per orientarci nella riproposizione dell'esperienza cristiana nel nostro tempo. Tornerò verso la fine dell'intervento di oggi ad una ripresa sintetica dei contributi di questi autori in una prospettiva particolare. Poi invece vorrei dedicare questa prima parte della mia riflessione di oggi a chiederci in maniera più precisa che cosa significa mettersi a servizio della parola di Dio nella nostra società, nella nostra cultura, in modo che grazie alla parola di Dio sia effettivamente possibile l'accadere dell'incontro degli uomini e delle donne con l'evento di Gesù Cristo, quindi con il darsi di Dio per noi. Quando parliamo di riferimento alla cultura, non possiamo dimenticare che nella nostra epoca, nel nostro contesto, parlare di cultura significa sostanzialmente parlare della cultura secolare. Che cos'è una cultura secolare? È una cultura in cui la religione non è, come dire, il principio di riferimento centrale per comprendere la realtà e per organizzare la società. Quando accade che sia la religione ad essere questo punto di riferimento centrale, noi parliamo propriamente di una cultura, di una società sacrale, dove la dimensione del sacro è quella che sta in primo piano. Per quanto riguarda il cristianesimo, questo si è verificato per i lunghi secoli che vengono in genere identificati nell'epoca della cristianità, della società cristiana, insomma dal Medioevo in maniera diversa fino al Novecento. Invece, ecco, la società secolare è una società che, non avendo più come riferimento centrale la religione, si ritrova caratterizzata dal pluralismo, perché ciò che dicevo prima, cioè la comprensione della realtà e l'organizzazione della società, si giocano su molti riferimenti che non sono semplicemente appiattibili l'uno rispetto all'altro. Il riferimento alle scienze, alla tecnica, alla politica, all'economia. Certo, anche la religione, ma come un riferimento, un'istanza accanto all'altro, che dunque deve trovare il suo posto. E infatti la domanda che ritorna in modo sempre più incalzante nei decenni che stiamo vivendo è precisamente questa. Ecco, come nella cultura secolare le religioni, e in particolare per quanto ci riguarda il cristianesimo, possono essere considerate una sorgente di significato, di valore, non solo sul piano strettamente individuale, ma anche sul piano pubblico, senza rivendicare però, diciamo, un monopolio assoluto, come accade invece nelle società sacrali. Faccio un rapido riferimento al contributo di un filosofo canadese, Charles Taylor, che nel 2007 ha pubblicato una ricerca poderosa, tradotta nel 2009 in italiano dalla Feltrinelli, sono più di 1000 pagine, insomma, quindi un tomo che richiede un certo investimento di tempo e di impegno. Questo testo si intitola L'età secolare. L'età secolare. Un'opera che molto presto è diventata, in modo riconosciuto, un riferimento imprescindibile per chiunque voglia occuparsi in modo, diciamo, scientifico, no? di che cosa sia la secolarizzazione. Ovviamente non vi faccio un riassunto di questa opera di Taylor, se non ci vorrebbe una settimana, ma riprendo soltanto la sua proposta di distinguere fra tre modi di intendere il fenomeno della secolarizzazione, che ovviamente riguarda in particolare i paesi occidentali, ecco, Europa, America del Nord. Dicevo, ci sono tre modi di intendere la secolarizzazione. Il primo modo è quello di pensarla come privatizzazione della fede religiosa. Se vogliamo, è in particolare il modello della laicité, della laicità francese. La religione ha un suo posto nell'interiorità della coscienza delle singole persone. Finché rimane in questo ambito strettamente privato, la religione può essere accettata, purché non pretenda di avere una qualche rilevanza sul piano pubblico. Quindi questo è un primo modo di intendere la secolarizzazione. Però, dice giustamente Taylor, non è l'unico. Secolarizzazione può essere inteso anche come indebolimento della credenza e della pratica religiosa, un indebolimento che si riscontra a livello numerico, nel senso che si registra certamente una diminuzione di coloro che vivono l'affidamento a Dio e condividono l'appartenenza ad una religione organizzata, istituzionalizzata. Ma indebolimento per Taylor ha anche un altro significato, oltre a indebolirsi, cioè a restringersi il numero di coloro che professano una fede religiosa. L'indebolimento della credenza e dell'appartenenza significa anche che molto spesso, quando questa credenza religiosa c'è, assume un carattere, come dire, molto soggettivo, nel senso che non passa preferibilmente attraverso il riferimento ad una istituzione, come può essere ad esempio la Chiesa, ma è un percorso spirituale che in qualche maniera ciascuno gestisce in sintonia con la sua sensibilità, con così dire, appunto, la sua maniera di entrare in contatto con il sacro, con il divino, magari anche scegliendo tra le diverse tradizioni religiose e componendosi una propria esperienza religiosa individuale, quello che i sociologi chiamano il bricolage del sacro. Se non c'è una religione istituzionalizzata in cui mi riconosco pienamente, allora me le costruisco io, prendendo un po' di qua, un po' di là, dal patrimonio, no? Di dottrine, di pratiche che le religioni mi offrono. Quindi so io un po' di rosario, un po' di yoga, un po' di reincarnazione, insomma, mi costruisco un mio percorso. In questo senso Taylor parla di un indebolimento, perché è l'alternativa questo rispetto alla credenza di un'appartenenza forte, no, all'esperienza religiosa organizzata, costituita. Ma secondo Taylor c'è ancora un terzo significato della secolarizzazione, che forse è quello che è più attuale, cioè è più presente nell'epoca strettamente contemporanea. Questo terzo modo lo potremmo definire l'opzionalizzazione dell'esperienza religiosa. Mi spiego. Questa opzionalizzazione certamente può rimandare alla riduzione del legame con Dio ad un optional, cioè ad un accessorio che sembra del tutto facoltativo rispetto alla pratica della vita buona. Opzionalizzazione quindi come riduzione del legame con Dio ad un optional, ad un accessorio. A volte appunto si sente dire: beato tu che hai la fede, no? Nel senso che questo optional, questo accessorio sembra produrre anche alcuni vantaggi, ma come tutti gli optional, se c'è, va bene, appunto ci avvantaggia per qualche aspetto, ma se non c'è, ce la si può cavare comunque. Appunto non è un elemento decisivo. Questo è un modo di intendere l'opzionalizzazione, ma Taylor legge questo concetto anche in modo positivo.